Per te che sei un figlio di Dio, ti faccio una domanda. Dio ti ama? E prego che la risposta di ciascuno di noi sia assolutamente, certamente, Dio ci ama. E Dio ci ama. Ci ama con un amore profondo, con un amore così ricco, così grande, che in realtà non possiamo immaginarlo appieno, non possiamo comprenderlo appieno. Dio ci ama, che vuol dire? Dio desidera profondamente il nostro vero bene, il nostro bene eterno. E sulla base di questo amore, Dio si prende cura di noi, gestisce le cose nella nostra vita, opera nel nostro cuore, ci santifica, ci conforma sempre di più all'immagine di Cristo. E come parte del suo amore per noi, Dio vuole che abbiamo un cuore soddisfatto e vuole che abbiamo una vita benedetta, una vita veramente benedetta, con le vere benedizioni. Ma questo possiamo averlo solo quando camminiamo vicini a Lui, vicini a Dio. E questo è uno dei motivi per cui Dio ci parla tramite la Sua parola, per mostrarci come camminare. Per essere vicini a Lui, per mostrarci anche il nostro peccato che ci ostacola da camminare vicini a Lui e che quindi ci ostacola anche da avere una vita veramente benedetta e da avere un cuore soddisfatto. Stiamo studiando Giacomo, l'epistola di Giacomo, e come ho ripetuto più volte, questa è un'epistola molto pratica, dove Dio ci mostra come camminare in vari campi della vita in modo pratico, per la vita quotidiana. E per come camminare per essere vicini a Dio. E siamo arrivati alla fine del capitolo 4, ma in realtà per capire bene il brano di oggi dobbiamo avere chiaro in mente tutto quello che Giacomo ha detto nel resto del capitolo, per avere un quadro più ampio. Se ricordate, in questo capitolo Giacomo ha cominciato parlando delle guerre, delle contese che abbiamo tra di noi, dei litigi che abbiamo tra di noi. Abbiamo visto che la radice, il peccato che sta sotto è di cercare la soddisfazione al di fuori di Dio e non in Dio solo. Quando noi cerchiamo la soddisfazione in tante belle esperienze, nell'avere tante cose materiali o anche solo nell'avere una vita tranquilla, quando cerchiamo la soddisfazione al di fuori di Dio, questo ci porta a peccare contro Dio. E ci porta ad avere guerre e contese tra di noi. Dio ci ha mostrato tramite Giacomo quanto questo è peccaminoso e quali terribili conseguenze questo porta, perché poi le guerre e le contese, tra l'altro, distruggono i rapporti. Ma non abbiamo visto solo il problema, solo il peccato. Infatti, Dio ci ha anche mostrato cosa fare se siamo in questa condizione. Ci ha mostrato la soluzione e la soluzione alle guerre e alle contese è di umiliarci davanti a Dio, di avvicinarci a Lui, di confessare il nostro peccato e poi sarà Dio a perdonarci, a rialzarci e ad essere con noi nel cammino, a ristabilirci. Quindi i versetti che guardiamo oggi vengono proprio appena dopo che Giacomo ci ha spronati a umiliarci davanti a Dio, a sottometterci a Dio, ad avvicinarci a Dio. Adesso, dal versetto 13, Giacomo ci dà un esempio di cosa vuol dire non avere umiltà. Ed è utile notare in questo brano che inizia con delle parole importanti. E qui Giacomo, nel versetto 13, inizia dicendo, rivolgendosi a queste persone dicendo: "E ora a voi che dite?". Poi nel capitolo 5, un po' più avanti, inizia al versetto 1 dicendo: "A voi ricchi". Invece sempre nel capitolo 5, più giù, al versetto 7, inizia dicendo: "Or dunque fratelli". Giacomo fa una chiara distinzione qua. Ora a voi ricchi e poi a voi fratelli. Quindi nel brano che stiamo guardando adesso, quando dice "e ora a voi", non sta parlando a fratelli nella fede, Il fatto che fa una chiara distinzione rende questo chiaro, ma piuttosto sta parlando a persone non credenti. E chiaramente è molto grave anche se noi credenti viviamo così, quindi questo riguarda anche noi. È un grave peccato. Allora seguite mentre leggo i versetti 13 a 16. E ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città. E vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? Poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Ora invece voi vi vantate nella vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è cattivo. In questi versetti Giacomo ci parla di un peccato che in realtà è una manifestazione dell'orgoglio ed è un peccato in cui anche noi possiamo facilmente cadere. L'orgoglio è un peccato che si manifesta in varie forme. Una forma molto comune dell'orgoglio è di non riconoscere che dipendiamo totalmente da Dio in tutto. Nell'esempio che troviamo in questi versetti, questi uomini stavano pianificando la loro vita, come se fossero loro in controllo degli avvenimenti della vita. E non stavano riconoscendo che piuttosto dipendevano totalmente da Dio in tutto. Rileggo i versetti 13 e 14. E ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo. Mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita, poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce? Questi uomini si impegnavano pianificando il loro futuro, facevano progetti, dicevano andremo in quella città, resteremo là per un anno, commerceremo, guadagneremo. Era tutto progettato. E in sé fare progetti per il futuro non è un peccato, anzi è una cosa buona. È importante che facciamo progetti, che siano di corta durata, ma anche di lunga durata. Il peccato qua è che loro credevano di essere in controllo della loro vita, in controllo degli avvenimenti. In modo implicito, non dichiaratamente, in modo implicito stavano escludendo Dio dai loro pensieri, dai loro calcoli. Stavano escludendo il loro bisogno di Dio. Quindi possiamo fare progetti, però dall'altro lato dobbiamo stare in guardia per non escludere mai Dio dai nostri progetti e dai nostri calcoli. Dobbiamo sempre ricordare che solo se Dio benedice i nostri progetti andranno a buon fine. Solo se Dio sceglie di benedire i nostri progetti andranno in porto. Se non teniamo questo in mente, è chiaro in mente, e piuttosto escludiamo Dio dai nostri calcoli, stiamo peccando. Dobbiamo capire che la nostra vita è un vapore che adesso c'è e poi non c'è più. Oggi sappiamo di avere la vita, e in realtà non sappiamo neanche di averla oggi, non sappiamo se tra un'ora saremo in vita. Ma non sappiamo se l'avremo domani. Siamo completamente dipendenti da Dio, anche in quello che è più basilare, la vita stessa. È Dio che ci dà la vita ed è Dio che al momento giusto ci toglierà la vita. Dipendiamo in ogni cosa da Dio, anche per il fatto di avere o non avere vita. E senza quello non possiamo fare nulla. Nel nostro orgoglio a volte crediamo di essere in controllo noi del nostro futuro, crediamo di poter controllare la nostra vita, di poter controllare le cose, ma la realtà è che non abbiamo controllo neanche sulla nostra stessa vita. Dio ha il controllo e noi dipendiamo da Lui. Di conseguenza, l'unico modo buono, saggio e giusto di agire, di comportarci, l'unico modo buono e saggio di fare progetti, di ma anche di vivere la vita quotidiana. È solo tenendo in mente che Dio è sovrano sulla nostra vita, che Lui ha ogni cosa nelle sue mani, non noi. Dobbiamo sempre tenere in mente questa verità. Dobbiamo riconoscere e tenere sempre presente nei nostri cuori che tutto quello che progettiamo, ed è buono che progettiamo, ma tutto quello che progettiamo possiamo compierlo solo se Dio ci darà la vita e la benedizione sui nostri progetti. Seguite mentre leggo i versetti 15 e 16. E qui Giacomo ci spiega proprio qual è il cuore giusto da avere. Dovreste invece dire, se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Ora invece, voi vi vantate nella vostra arroganza? Ogni vanto di questo genere è cattivo. Se abbiamo vita, dipende da Dio. Se i nostri piani vanno in porto, dipende da Dio. Chi è umile, veramente umile di cuore, tiene questo in mente, confida in Dio per tutto quello che fa e progetta, non in se stesso. Al contrario, chi fa i propri progetti senza tenere conto di Dio, credendo di poterli adempiere per conto proprio, per conto suo, con le sue forze, in modo subdolo, si crede capace, si crede in controllo della propria vita, si crede forte, esclude Dio. E chi vive così è arrogante, ha orgoglio nel suo cuore, si vanta davanti a Dio. E questo vanto è un vanto cattivo, che vuol dire è un vanto pecaminoso. In altre parole, chi vive così è pieno di orgoglio. Piuttosto, il modo giusto di vivere è quello che troviamo nel versetto 15 e dice, dovresti invece dire, se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. L'unico modo giusto di vivere è vivere con umiltà davanti a Dio. In tutto quello che facciamo, in tutto quello che pianifichiamo, dalle attività di ogni giorno, ai grandi progetti per tanti anni in avvenire, Dio è in controllo, dobbiamo riconoscere questo. Solo se piace al Signore, solo se saremo in vita, potremo adempiere quello che abbiamo pianificato. Notate che questo però non è una frase automatica che noi ripetiamo solo come timbro su quello che noi vogliamo fare. Piuttosto, queste sono le parole che devono uscire da un cuore che è veramente umile, che è veramente rivolto al Signore, che vive guardando a Dio e tenendo in mente di Dio, includendolo nei suoi calcoli. Nel versetto 6 di questo capitolo, se ricordate, abbiamo letto che Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Fratello, sorella, tu vuoi essere benedetto? Vuoi avere comunione con Dio? Vuoi avere un cuore veramente soddisfatto? Allora non essere superbo, non essere arrogante, non credere di avere tu controllo sulla tua vita. Piuttosto vivi tenendo ben presente in mente che è Dio in controllo. Questo è un cuore umile e questo è il cuore che Dio benedice. In questo esempio che Giacomo ci dà in questi versetti, questi uomini escludevano Dio dai loro calcoli pensando di avere controllo sulla loro vita, cioè pensando di poter compiere con le loro forze i loro progetti. Non ricordavano che solo con la benedizione di Dio potevano avere un buon esito. Ma c'è anche un altro modo in cui possiamo cadere nello stesso peccato, ma è avendo il comportamento esattamente opposto. Cioè, possiamo escludere Dio dai nostri pensieri, dai nostri calcoli, anche quando ci disperiamo, andiamo in crisi, perché abbiamo grandi problemi davanti a noi e non sappiamo come risolverli. È la stessa cosa, reazioni diverse, ma è la stessa cosa. Quando Dio permette una situazione difficile, quando hai una prova pesante nella tua vita, quando hai una decisione grande e non sai cosa fare, quando non vedi vie d'uscita, cosa fai? Ti disperi? Vai in crisi? Oppure ricordi che Dio è in controllo e che Lui ha controllo sulla tua vita, in ogni dettaglio. Per quanto la tua prova può essere grande o piccola, Lui ha controllo anche su quello. Quando Dio ti manda montagne che devi superare, ti disperi perché non hai la forza per scalarle? O ricordi che Dio è con te e Lui è il tuo aiuto e la tua forza per scalarle? Quindi certamente possiamo escludere Dio dai nostri pensieri avendo orgoglio, pensando di essere in controllo, ma possiamo cadere nello stesso peccato anche disperandoci, anche vedendo tutto nero, andando in crisi. È sempre escludere Dio dai nostri pensieri. Fratelli e sorelle, noi non abbiamo alcun motivo di andare in crisi. Non c'è motivo di andare in crisi. Perché abbiamo il grande Dio onnipotente, sovrano sopra ogni cosa, che è dalla nostra parte ed è con noi. Lui è con noi, Lui è la nostra forza. Allora confidiamo in Lui, in tutto quello che facciamo, nei nostri progetti, nella vita quotidiana e anche quando ci sono prove pesanti. E se viviamo così, avremo vera pace e saremo veramente benedetti. Poi nell'ultimo versetto di questo capitolo, Giacomo ci dà una forte esortazione e ci mette in guardia per un peccato che è molto diffuso e in cui ciascuno di noi cade spesso, siamo tutti colpevoli di questo. Ricordate che ci sono due tipi di peccati. Ci sono i peccati di commissione, peccati di omissione. Peccati di commissione sono quelli che facciamo. Può essere mentire, può essere agitarci, può essere dire una parola cattiva. Ma ci sono anche i peccati di omissione, che sono quando non facciamo qualcosa che Dio invece ci mostra che dobbiamo fare. Per esempio, Dio ci comanda di abbondare nel ringraziamento. Se tu non abbondi nel ringraziamento, stai peccando. In modo simile, Dio ci comanda di usare i nostri doni spirituali. Se non usi i tuoi doni spirituali per l'edificazione gli uni degli altri, stai peccando. Questi sono esempi di peccati di omissione. E Giacomo nel versetto 17 ci mette in guardia affinché non cadiamo in questo tipo di peccati. Seguite mentre leggo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Ciascuno di noi qua, nella nostra chiesa, sappiamo come dobbiamo vivere, sappiamo quali sono i principi della vita cristiana, abbiamo molti campi in cui dobbiamo crescere, ma per la grazia di Dio, Dio ci ha dato buona dottrina e chiaro insegnamento. Perciò sappiamo come dobbiamo vivere. E mettendolo nei termini di questo versetto, sappiamo fare il bene. Quindi il nostro problema non è che non sappiamo fare il bene. Piuttosto il nostro problema è che pur sapendo fare il bene, a volte non lo facciamo. E questo è un peccato molto grave davanti a Dio, agli occhi di Dio. Dio lo condanna severamente, per esempio in questo versetto. Quando uno sa fare il bene, ma comunque non lo fa, è un peccato più grave di chi non sa fare il bene e quindi non lo fa. Infatti, è la legge, e questo non vuol dire ovviamente che se uno non sa fare il bene, quello non è un peccato. No? È la legge che stabilisce che cosa è peccato e che cosa non è peccato, non è quello che uno sa. Eppure, questo tipo di peccato fatto per ignoranza, per quanto è grave, è meno grave di chi pecca comunque pur sapendo quello che dice Dio, quello che Dio vuole da noi. Allora, Applichiamo questo principio a quello che abbiamo visto in questo capitolo, in questo brano in Giacomo. Oggi Dio ti ha mostrato come fare il bene. Nei versetti che abbiamo visto finora, Dio è Dio tramite Giacomo che ha parlato al tuo cuore. Ti ha mostrato che devi vivere tenendo sempre in mente che Lui è sovrano in controllo sulla tua vita. Ti ha mostrato l'importanza di non escluderlo dai tuoi pensieri, i tuoi calcoli, ma piuttosto di tenere sempre in mente. Tenere sempre in mente di Dio nei tuoi pensieri. Questo è un aspetto di fare il bene, ci sono vari aspetti, ma Dio ti ha mostrato questo oggi. Altri aspetti di fare il bene sono quello che abbiamo visto, per esempio, nei sermoni passati, sempre in Giacomo. Per esempio, il comandamento di non giudicare gli altri con un metro falso, con un metro tuo, e non quello, secondo quello che Dio dice. Il comandamento di non trattare le persone in modo diverso in base alla tua convenienza, in base a quello che puoi ottenere da loro. Per esempio, il comandamento, i principi dietro il fatto che non dobbiamo avere guerre e contese tra di noi, che dobbiamo cercare la soddisfazione solo in Dio. Questo è tutto, sono tutti aspetti di fare il bene. Allora, alla luce di quello che abbiamo visto oggi e anche negli ultimi sermoni, tu sai fare il bene. Tu sai com'è che Dio vuole che tu vivi. La domanda è: tu vivi così? Stai veramente facendo il bene che sai fare? Oppure sai fare il bene, ma poi non lo fai? Questo è un comandamento, un principio che vale per Giacomo 4, per le verità di questo brano, ma certamente possiamo allargare questo anche ai principi che troviamo nel resto della parola di Dio. Perché Dio nella sua parola ci dà vari comandamenti su come dobbiamo vivere, ci mostra come dobbiamo vivere per camminare rettamente davanti a Lui. Per esempio, Dio ci comanda di usare i nostri doni spirituali per l'edificazione gli uni degli altri. È un chiaro comandamento. Allora, sai fare il bene, ma stai facendo il bene? Stai usando i tuoi doni per edificare i fratelli e le sorelle intorno a te? E ancora, Dio ci comanda di amare il nostro prossimo. Questo richiede prima un vero impegno per conoscere quali sono i bisogni e poi anche un impegno al punto di sacrificarsi per il vero bene del nostro prossimo, per provvedere ai bisogni. Stai facendo il bene anche in questo campo? Questa è la domanda. Stai veramente amando il tuo prossimo? Un altro comandamento: Dio ci comanda di abbondare nel ringraziamento. E tutti noi conosciamo questo comandamento. Stai facendo il bene anche in questo campo? Stai abbondando nel ringraziamento? Giorno per giorno? Nella vita quotidiana? Fratelli e sorelle, è importante, importantissimo conoscere la Bibbia, è fondamentale sapere quello che Dio ci comanda. È fondamentale avere una dottrina sana, conoscere i principi di Dio, ma solo sapere in realtà è molto pericoloso, perché se tu sai fare il bene ma poi non lo fai, questo è un grave peccato davanti a Dio. È fondamentale che facciamo il bene, non solo sappiamo. Per questo voglio incoraggiare ciascuno. Esaminiamo la nostra vita. Tu esamina la tua vita. Hai campi in cui tu sai fare il bene ma non lo stai facendo? E se sì, se riconosci questo, confessalo a Dio. Riconosci il tuo peccato, confessalo e poi riprendi il cammino. Grazie a Dio c'è perdono in Gesù Cristo e possiamo cambiare direzione. E quanta gioia, quanta pace, che vita benedetta possiamo avere se camminiamo facendo il bene che Dio ci mostra. Perché quello che Dio ci mostra è per il nostro bene. non è un duro padrone che ci comanda di fare quello che non porta al nostro bene. Nei prossimi versetti, i primi versetti del capitolo 5, Giacomo si rivolge a un altro gruppo di persone. Quindi adesso ha parlato chi vive escludendo Dio dai propri calcoli, adesso si rivolge a un altro gruppo. E notate che anche qua non chiama queste persone fratelli, come prima. Seguite mentre leggo il capitolo 5 dal versetto 1. E ora a voi ricchi, piangete e urlate per le vostre sciagure che stanno per cadervi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e i vostri vestiti sono rosi dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi defraudato agli operai che hanno mietuto i vostri campi grida. E le grida di coloro che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti nelle delizie e morbidezze. Avete pasciuto i vostri cuori come per il giorno della strage. Voi avete condannato, voi avete ucciso il giusto. Egli non vi oppone resistenza. La prima cosa che voglio notare è proprio a chi si rivolge Giacomo. Come ho detto prima, qui si rivolge di nuovo, come in qualche versetto prima, e non parla a queste persone come fratelli. Infatti dice, e ora voi ricchi. Quindi, di nuovo, sta parlando a queste persone che non sono figli di Dio, che non sono fratelli. Sta parlando ai ricchi che non sono figli di Dio. Però i principi che troviamo qua sono validi anche per noi che siamo figli di Dio. Anche se non siamo ricchi allo stesso modo. Giacomo si rivolge a questi ricchi e avete visto li condanna duramente, una dura condanna. Parla di sciagure che stanno per cadere addosso a queste persone. Parla delle loro ricchezze che sono marcite. Parla dei loro vestiti che sono rosi dalle tarme, una terribile rovina. Ma perché parla loro in questo modo? È peccato in sé essere ricco? È importante notare che Dio, tramite Giacomo, qui non sta condannando l'essere ricco in sé, assolutamente. Quello non è il punto di questi versetti. Piuttosto, Dio condanna il modo in cui sono diventati ricchi e condanna il cuore dietro il fatto di essere ricchi, cioè il cuore che avevano e che li ha spinti a accumulare ricchezze in questo modo. Rileggo i versetti 4 e 6 e voglio notare cos'è che Giacomo condanna veramente. Non sta condannando l'essere ricco in sé. Piuttosto sta condannando il loro peccato di non aver amato i loro operai, piuttosto di aver fatto loro del male e di averlo fatto per arricchire se stessi. Infatti nei versetti 4 a 6 ci spiega proprio com'è che questi uomini hanno ottenuto le loro ricchezze. Seguite mentre leggo. Ecco, il salario da voi defraudato agli operai che hanno mietuto i vostri campi grida. E le grida di coloro che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Voi avete condannato, voi avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Questi uomini avevano ottenuto le loro ricchezze defraudando i loro operai. Probabilmente o hanno pagato ingiustamente poco questi operai, o non li hanno proprio pagati, non lo sappiamo. Ma il punto è che sono stati ingiusti con loro, li hanno defraudati. Quindi questi uomini non sono diventati ricchi in modo legittimo, piuttosto si sono arricchiti peccando, hanno sfruttato gli altri, hanno frodato e effettivamente hanno rubato. Questo è il contrario di amare il prossimo. Nel versetto 6 dice che hanno condannato e ucciso il giusto. Quindi hanno agito in modo ingiusto. Hanno condannato chi era innocente. Hanno ucciso chi non aveva colpa. Questi uomini vedevano gli altri intorno a loro non come persone preziose da amare. Piuttosto vedevano gli altri intorno a loro come oggetti, come strumenti per ottenere quello che loro volevano, le ricchezze che loro volevano. Poi nel versetto 5 vediamo com'era il loro cuore e dice: sulla terra siete vissuti nelle delizie e morbidezze, avete pasciuto i vostri cuori come per il giorno della strage. Dice che hanno vissuto nelle delizie e nelle morbidezze, hanno pasciuto i loro cuori. In altre parole, hanno goduto le loro ricchezze. Notate però che le ricchezze che hanno goduto non erano ricchezze legittime che Dio aveva dato loro. Piuttosto avevano goduto ricchezze illegittime, ricchezze accumulate con il loro peccato. Nel cuore avevano un desiderio peccaminoso di avere ricchezze che li ha portati poi a peccare di più, ottenendo in modo malvagio queste ricchezze. Il loro cuore era tutto sbagliato. Erano attaccatissimi alle loro ricchezze. Le ricchezze erano un idolo per loro e non avevano amato il loro prossimo. Quindi, mettendo tutto questo insieme, è chiaro che Giacomo non sta in alcun modo parlando contro l'essere ricco in sé. Piuttosto sta parlando contro il cuore che è attaccato alle ricchezze. Uno può amare il denaro, anche se non riesce mai ad averne tanto. Il peccato è il cuore, l'attaccamento è l'attaccamento al denaro, l'attaccamento del cuore, non la quantità che uno ha. Uno può avere molto poco e avere lo stesso peccato. Giacomo dichiara che avevano pasciuto i loro cuori come per il giorno della strage. Sta per arrivare la strage, sta per arrivare il giudizio. Sarà terribile per chi non ha Gesù Cristo come il suo Salvatore. Chi vive così, non amando il prossimo, vivendo per se stesso, ha il giudizio davanti. E al giudizio perderà tutto. Per quanto uno può essere ricco, perderà tutto. Tutto gli verrà strappato via. Resterà nudo davanti a Dio. E le sue ricchezze non gli gioveranno assolutamente nulla. Non potrà comprare la salvezza con le sue ricchezze. Fratelli e sorelle, tra di noi nessuno è ricco in questo senso. Però anche se non siamo ricchi allo stesso modo, anche noi possiamo cadere negli stessi peccati. Ciascuno di noi può cadere nel peccato di vedere gli altri intorno a sé, non più come persone preziose da amare, ma come oggetti, come strumenti per ottenere quello che vogliamo. A volte desideriamo ottenere cose materiali, a volte vogliamo belle esperienze, a volte vogliamo solo una vita tranquilla. E quando il nostro cuore è attaccato a queste cose, e il nostro cuore quindi è sbagliato, è nel peccato, e non siamo attaccati solo a Dio, possiamo cadere nel vedere gli altri intorno a noi come oggetti, come strumenti, per ottenere quello che noi vogliamo. Questo non è amare il nostro prossimo, questo è proprio il contrario, questo è puro egoismo, questo è puramente amare noi stessi. E poi, proprio come nel caso di questi uomini di cui Giacomo sta parlando, il fatto di sfruttare gli altri per cercare di ottenere quello che vogliamo, dimostra che il nostro cuore è attaccato in modo peccaminoso a quello che desideriamo. E questo attaccamento è peccaminoso. E questa è una buona indicazione. Quando tu cominci a vedere gli altri come strumenti, non più come persone preziose, è un buon indicatore che sei troppo attaccato a quello che vuoi. Fratelli e sorelle, non viviamo così. Solo in Dio c'è la vera soddisfazione. E nient'altro al di fuori di Dio. Cristo è l'unico che può soddisfare veramente il nostro cuore. Le ricchezze, le cose materiali, le cose di questo mondo, la gloria degli uomini, una vita tranquilla. Niente di tutto questo può veramente soddisfare il tuo cuore. Solo Cristo. Solo Lui può soddisfarlo. Solo Dio può soddisfare il nostro cuore e Dio vuole soddisfare il nostro cuore. Lui vuole che abbiamo un cuore soddisfatto, vuole che abbiamo una vita veramente benedetta. E infatti, avete visto il cuore di Dio in questo brano? Perché Dio ci ha dato il brano che abbiamo visto oggi? Non è anche questo per mostrarci la via benedetta in cui camminare? Non è anche questo perché Dio vuole che camminando in questa via siamo veramente benedetti? Che abbiamo comunione con Lui, che è la vera benedizione? Certo, e questo è l'amore di Dio. Abbiamo visto l'importanza di tenere sempre presente nel cuore che dipendiamo totalmente da Dio, in tutto, in ogni campo della vita. Abbiamo visto anche che è fondamentale che quando Dio ci mostra come fare il bene, poi facciamo il bene, quello che Dio ci mostra. E abbiamo visto anche quanto è grave agli occhi di Dio il peccato di cercare la soddisfazione in altre cose al di fuori di Lui, e Lui solo. E poi anche il peccato di cercare di... che segue questo, in come cerchiamo di ottenere queste cose in modo peccaminoso. Questo brano parlava di ricchezze, ma possiamo fare la stessa cosa con mille altre cose, in altri campi. Fratello, sorella, dopo aver studiato un brano così, è fondamentale che prendiamo il tempo di esaminare la nostra vita per vedere se stiamo peccando in uno di questi campi o in più di questi campi. E se riconosci che tu stai peccando in uno di questi campi, riconosci il tuo peccato, confessalo a Dio. E grazie a Dio che c'è il perdono e che possiamo riprendere il cammino. Ma se questo è fondamentale, è fondamentale che esaminiamo la nostra vita, è fondamentale anche che teniamo in mente l'amore di Dio per noi, che è visibile anche tramite questo brano. Dio vuole che abbiamo un cuore soddisfatto, Lui vuole che abbiamo una vita veramente benedetta, con la vera benedizione che è avere comunione con Lui, essere stretti vicini a Lui. Ed è per questo che ci mostra, anche con questo brano, campi in cui abbiamo bisogno di crescere, ci mostra il nostro peccato e poi ci spinge a ravvedimento e a camminare bene davanti a Lui. Quindi esaminiamo la nostra vita, ma ricordiamo anche l'amore di Dio, che per la sua grazia continua a parlarci, continua a mostrarci i campi in cui abbiamo bisogno di crescere e continua a farci crescere con tanta grazia e tanta fedeltà. Preghiamo. Oh Padre, possiamo solo rimanere stupiti, meravigliati, Padre, del Tuo amore. Padre, Tu continui a parlarci, mostrarci i campi della vita in cui abbiamo bisogno di crescere. Ci mostri come camminare, poi ci illumini la nostra vita e se abbiamo un cuore umile ci mostri dove abbiamo bisogno di crescere. Padre, questo è il Tuo amore. Per noi qua niente di questo è nuovo, sono verità che sappiamo, ma non vogliamo solo saper fare il bene, Padre, vogliamo anche fare il bene. E quindi voglio pregarti, Padre, per ciascuno di noi che possiamo avere l'umiltà di riconoscere i campi in cui non stiamo facendo il bene. Ti prego per umiltà nel riconoscere e confessare il peccato, Padre. E poi voglio chiederti la tua forza, il tuo sostegno nel riprendere il cammino. Grazie Padre per il tuo amore che vuoi che abbiamo una vita benedetta, avendo più di te. Tu vuoi che abbiamo un cuore soddisfatto, che possiamo avere solo in te. E così ci mostri la via in cui dobbiamo camminare. Grazie Padre, grazie per il tuo amore. E grazie per come ci hai parlato dalla tua parola. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.